Sì, buongiorno. Quanti di noi si sono mai interrogati di quale fosse la volontà di Dio per la propria vita? Ti sei mai chiesto? Ti sei mai chiesto di, che bello, sapere, scoprire, avere la concretezza di capire davvero contestualmente, adesso, qual è la direzione che il Signore vuole dare alla mia vita? E spesso ci abbandoniamo, ecco, vediamo che l'argomento è difficile e in qualche modo si lascia perdere oppure si lascia all'improvvisazione, all'approssimazione. Ma non è così che deve essere per il popolo di Dio. E allora, questa mattina, continuando le nostre puntate su cosa significa essere discepoli di Gesù Cristo, abbiamo visto che essere discepolo del Signore significa innanzitutto ascoltare. Avere un'abilità speciale di ascoltare il Signore per mezzo della Sua parola. Abbiamo visto che essere discepolo di Gesù Cristo, però, non significa soltanto ascoltare, significa anche usare come Dio vuole la nostra mente e le nostre emozioni. E questa mattina guardiamo a un'ulteriore tappa. Cosa significa essere discepolo del Signore Gesù Cristo? Ed essere discepolo di Gesù Cristo significa avere la sua guida, avere, obbedire alla sua volontà. Ma qual è questa volontà? Allora io vi invito ad aprire la parola del Signore nella lettera agli Efesini. Leggeremo intanto solo un verso e poi guarderemo Efesini 5. Verso 17. Perciò non agite con leggerezza, ma cercate di ben capire. Cercate di ben capire quale sia la volontà del Signore. Passiamo al capo. Signore, noi ti ringraziamo perché noi sappiamo che tu hai un piano perfetto. Noi sappiamo che tu hai uno scopo per la vita di ognuno di noi. E adesso ti chiediamo, Signore, che tu possa guidarci questa mattina per comprendere qual è questo piano, qual è la tua volontà. Perché sappiamo che nulla è più importante per ognuno di noi che capire la tua volontà, che discernere la tua volontà. Signore, aiutaci a essere discepoli come tu vuoi. Nel nome di Gesù. Amen. Fratelli e amici, se davvero Dio ha uno scopo per la mia e per la tua vita, allora niente è più importante che scoprire questo scopo. Se davvero Dio ha un piano per me e per te, noi dobbiamo fare di tutto per imparare, per esporci a questo scopo. Ma è lo stesso Paolo che dice, Efesi 2, verso 10, che Dio ha preparato delle cose, Dio ha uno scopo sicuramente per noi. Efesi 2, verso 10, lo scopo di Dio per la nostra vita è eterno. Lui, ancora prima della fondazione del mondo, ha pensato per ognuno di noi un piano perfetto. 2, verso 10, non è in virtù di opere, infatti siamo opera sua. Essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparato per noi. Ci sono delle opere che Dio ha precedentemente preparato e che noi dobbiamo fare, questo e noi dobbiamo capire qual è questa volontà. Sempre Paolo, Colossesi 1, verso 9, perciò anche noi dal giorno che abbiamo visto questo non cessiamo mai di pregare per cosa? Perché voi siate ricolmi della profonda conoscenza della volontà di Dio. Questa è la preghiera di Paolo, che tutti noi possiamo essere ricolmi della conoscenza della volontà di Dio. E Paolo più in là dirà, io vi mando un mio collaboratore, Epafra, e ve lo mando proprio con questo scopo, affinché voi siate salvi, completamente compiuti, disposti a fare la volontà di Dio. Cari amici, Ma cos'è questa volontà di Dio? Cos'è questa volontà di Dio nella nostra vita? Io questa mattina ti dico, vorrei dirvi questo, che ci sono tre parole molto semplici che ci aiutano a capire qual è la volontà di Dio nella nostra vita. Io vorrei che ognuno di noi se le segnaste. La prima è guida. La seconda è vocazione. E la terza parola è ministero. Conoscere la volontà di Dio per la propria vita significa comprendere la guida di Dio, comprendere la sua vocazione e comprendere il suo ministero. Guida, cosa significa guida? Guida significa che Dio ci dirige, che Dio ci orienta. Avere la guida di Dio significa essere orientati da Dio, essere diretti da Dio. Ma non è soltanto la guida. Il secondo termine è vocazione. E sai cos'è la vocazione? È ricevere la chiamata di Dio. Quindi Dio come manifesta la sua volontà? Con la guida, ma anche con la vocazione. Cioè Dio ci chiama a fare delle cose specifiche. Ma non è soltanto vocazione. La terza parola biblica che descrive la volontà di Dio è ministero. Cioè significa che Dio vuole che la mia e la tua vita sia spesa nel servizio. Per conoscere la volontà di Dio dobbiamo comprendere la sua guida, la vocazione e il ministero a cui Dio ci chiama. Ora, in tutti e tre questi casi l'iniziativa è di Dio, non è umana. E ognuno di questi termini ha un aspetto generale, cioè che riguarda tutti indistintamente, e un aspetto specifico che riguarda me e te nella nostra situazione. Ma andiamo per ordine. E guardiamo intanto la prima parola. Conoscere la volontà di Dio nella propria vita significa ricevere la sua guida. Scoprire la volontà, la vita che il Signore ci ha dato. Ora guardate, i gatti si dice che hanno quante vite? 7, 9, ho visto che c'è una discussione scientifica in merito, però noi abbiamo una sola vita. E questa vita che il Signore ci ha dato dobbiamo spenderla bene, dobbiamo investirla bene. Ed è fondamentale che nella nostra vita noi rispondiamo alla guida, capiamo qual è la direzione che il Signore ci vuole dare. Allora, la guida che il Signore ci dà è sempre, da un lato, generale. Sapete cos'è generale? Vuol dire che riguarda tutti. Vuol dire che non c'è distinzione tra me e te. Vuol dire che è la stessa per tutte le persone, in tutti i luoghi, in tutti i tempi. Però c'è anche una guida particolare che riguarda le persone nel contesto dove vivono. Qual è la guida generale del Signore? Romani 8, 29. Noi siamo chiamati tutti quanti, maschi e femmine, piccoli e grandi, neri e bianchi, con cultura o senza, ricchi e poveri, vecchi e giovani, siamo chiamati, Romani 8, 29, a essere conformi all'immagine di Gesù Cristo. Dobbiamo assomigliare a Gesù Cristo sempre di più. Questa è la sua guida generale per tutti, senza distinzione. Però c'è anche una guida particolare che si innesta in questo, che riguarda le scelte della mia vita, il lavoro, il partner, come dobbiamo investire il nostro tempo, i nostri soldi, come cosa fare nel tempo libero, come gestire le vacanze o le relazioni. C'è una volontà di Dio che si rivela nella guida che è generale, e quella generale è rivelata nella parola di Dio, nella scrittura. Qui abbiamo dei principi che si applicano in tutta la vita, per tutta la vita. Qui è la volontà di Dio, si trova nella parola di Dio ed è per il popolo di Dio. La volontà di Dio generale è qua. Però dall'altro canto abbiamo la volontà di Dio, la guida di Dio particolare. E questa non la troviamo qua. O meglio, non la troviamo direttamente qua. Occasionalmente Dio parla attraverso la Bibbia presa, no, a versetti, no? Capita a volte, ma io ho visto grandi tragedie in una guida fatta in questo modo, no? La Bibbia non è una scatoletta magica, non è un'antologia di versi, non è un jukebox che spara versetti che si applicano in modo casuale alla nostra vita. No, la Bibbia è la rivelazione di Dio completa, cumulativa, che si sviluppa nel tempo. Noi non abbiamo nessun diritto di prendere un versetto e interpretarlo fuori dal suo contesto e fargli dire cose che non avrebbe mai detto secondo l'autore. Questa è una manipolazione del testo biblico, no? Però la Bibbia, anche se non mi dice concretamente quale deve essere il mio lavoro oggi o domani, mi dà dei principi validi che io devo rispettare e ascoltare. Esempio, la guida, pensa al matrimonio. Allora, è chiaro, no? Dio dice in modo chiaro, fin dal libro, fin dai primi versi della Genesi, che il matrimonio è lo scopo di Dio per le persone, no? In pratica, essere sposati fa parte del piano originario di Dio. E certo, nella Bibbia ci sono anche casi di essere single, però spesso essere single è un'eccezione, non è la regola. Qual è lo scopo del matrimonio? Lo scopo del matrimonio è vivere in intimità, in compagnia e avere un progetto per la vita. E la Bibbia dice che un cristiano ha la libertà di sposarsi, sì, però con altri cristiani. E ci dice anche che il matrimonio è per tutta la vita, deve essere fatto in libertà, è monogamo ed eterosessuale. Questo ci dice perché la sessualità del matrimonio è l'unico confine dove vivere la sessualità. Questo ci dice la parola di Dio. Però la Bibbia, questo è il principio generale, dalla Genesi all'Apocalisse. Però la Bibbia non ti dice con chi ti devi sposare. Ti dice questo è lo schema di Dio, questo è il piano di Dio generale, ma non mi dice chi è la persona giusta per me. Non ti dice se concretamente Dio ti chiama a rimanere single nella vita. No, non te lo dice. Dio ti dice questo è lo schema. Poi sei tu che devi discernere la volontà di Dio con l'aiuto di Dio. Cioè devi capire la volontà di Dio, che non ti arriva tipo tegola nella testa. Come scoprire allora? Dio è sovrano, e Dio è libero, noi non abbiamo nessun diritto di fare gabbie delle risposte di Dio, però ci sono alcuni principi che orientano, come ci guida il Signore. Io volevo dirti questa mattina alcuni principi molto semplici per capire, per ascoltare la guida del Signore nella nostra vita. Il primo, bisogna fermarsi. Sai quanto una delle prime cose che mi hanno insegnato, quando facevo la patente per guidare, è imparare a dare la precedenza. O no? Bisogna fermarsi. La prima cosa per capire la guida di Dio nella nostra vita, per capire come Dio ci orienta, è dare la precedenza. E devi imparare a dare la precedenza a Dio. Perché se tu non ti fermi, perché se tu non dai la precedenza a Dio, il traffico della tua vita ti travolgerà. Devi dare precedenza a Dio. Devi arrenderti a Dio. Devi un cuore che non si arrende, un cuore che non dà precedenza a Dio, è l'ostacolo più serio, più grave verso scoprire la volontà di Dio. Dio rivela la sua volontà, sai a chi? La sua guida a coloro che credono, che sono umili, che hanno un cuore ben disposto, che si fermano, che danno la precedenza a Dio. Salmo 25, verso 9, ci dice esattamente questo. Dio guiderà gli umili nella giustizia e Lui insegnerà agli umili la sua via. Dai la precedenza a Dio. Ma non è soltanto questo. Non è soltanto dare la precedenza a Dio, non è soltanto fermarsi, bisogna pregare. Non bisogna soltanto essere umili, bisogna essere consapevoli che Dio rivela la sua guida nella nostra vita con una preghiera zelante, passionevole, intensa, continua, perseverante. Per questo gli incontri di preghiera sono importanti, perché non è vero che la preghiera nella cameretta, no, bisogna essere assieme a pregare. E Gesù dice, no? Se Dio, se tu che sei un padre cattivo dai buoni doni ai tuoi figli, tanto più Dio, Matteo 7, verso 7, darà doni buoni ai suoi figli se glieli chiedono. Chiedete e vi sarà dato. Giacomo 4, Verso 2, voi non ricevete perché chiedete male o chiedete per spendere secondo il vostro egoismo. Bisogna pregare. Dio rivela la sua volontà. Se noi gli diamo la precedenza, se preghiamo in modo passionevole, zelante, ma non soltanto se usciamo dalla solitudine delle nostre scelte. Amici, è una tragedia spesso vedere persone, fratelli, giovani o meno giovani, che stanno lì, no, intrippati in qualche inghippo della vita e non chiedono consigli, non ascoltano nulla, non parlano con nessuno perché devono essere gli eroi della situazione e risolvere queste cose da soli. Non è così che funziona nel popolo di Dio. Il popolo, un figlio di Dio, parla. I figli di Dio parlano gli uni e gli altri. In pratica si espongono, si raccontano gli uni e gli altri. Dio ci ha donato una famiglia spirituale e ascoltare il consiglio della famiglia di Dio è importante per capire qual è la guida del Signore. Dobbiamo essere umili, tanto umili da essere capaci da ascoltare gli altri. Fratelli, è importante parlarsi. Ma parlarsi davvero, non di sciocchezze. In Proverbi 13, verso 10. Dall'orgoglio non viene che contesa, ma la saggezza è con chi dà retta ai consigli. Questo dice il Signore. Bisogna parlarsi. Bisogna parlare. Vuoi conoscere la guida del Signore? Parla con i fratelli, parla con le persone più mature di te. Esponiti. E poi pensa perché usa la tua mente, non approssimare, non andare di pancia, non comportarti, Salmo 32, Dio non ci guida come i cavalli e come i muli, che li guida con la forza, no? Dio ha bisogno di menti che discernono, che pensano, che valutano quali sono, qual è la sua volontà. Siamo pronti ad analizzare i costi e i benefici delle nostre scelte, vogliamo farlo con intelligenza, ascoltando il consiglio. Poi aspetta. Cari amici, spesso la nostra guida, noi non capiamo la guida del Signore. Sapete perché? Perché siamo impazienti e vogliamo tutto subito, adesso, entro domani mattina. Vogliamo che le cose si realizzino subito. E spesso non ricordiamo però che nella Bibbia ci sono voluti 2000 anni per realizzare la promessa di Abramo per l'arrivo del Messia. Non un giorno, 2000 anni. I tempi di Dio non sono i nostri tempi. Che per formare un uomo di Dio qual era Mosè, ci sono voluti 80 anni. Non una settimana. Che ci vogliono 25-30 anni per formare una persona adulta e matura. Certo, amici, se ci sono scadenze nella nostra vita, dobbiamo rispettarle. Ma spesso siamo incerti, siamo ansiosi. Se tu sei incerto, se c'è qualcosa che ti dà incertezza o insicurezza, è meglio aspettare e non preoccuparsi. Aspetta. Sai quello che dice Dio a Giuseppe con sua moglie quando mandò loro col bambino Gesù nell'Egitto subito dopo la sua nascita? State lì fino a quanto io vi dirò. Matteo 2:13. Aspetta. Ecco perché spesso non capiamo la guida di Dio. Ecco perché spesso facciamo errori. Perché facciamo scelte precipitate. Subitanee, istantanee. No. Aspetta fino a quanto io te lo dirò. Vuoi comprendere la direzione di Dio nella tua vita? Vuoi comprendere l'orientamento che Dio ha per te? Allora ricordati di questo, ricordati, fermati, dai la precedenza a Dio, prega, parla, pensa e aspetta. Questi sono i criteri che la Bibbia ci dà. Io non ho una risposta magica, però questo è come Dio guida il suo popolo. Però non c'è soltanto la guida di Dio. L'altra cosa, l'altro termine che abbiamo visto è vocazione. Dio non soltanto ci guida, ma vocazione significa che a volte, spesso, anzi sempre, Dio ci chiama a fare qualcosa. Noi abbiamo, ognuno di noi ha una vocazione. Spesso quando io chiedo qual è la tua vocazione, no, mi si risponde, come dire, pensando al proprio lavoro, no? Però vocazione nel termine biblico è qualcosa di più ampio. La Bibbia dice, no, per almeno 150 volte nel Nuovo Testamento usa il termine chiamare. Vocatio significa essere chiamati, ricevere la chiamata da parte del Signore. Dio chiama continuamente nella Bibbia, chiama il suo popolo, chiama Mosè, chiama Samuele, chiama Davide, i suoi profeti, il Signore Gesù chiama i dodici, chiama Paolo. E oggi Dio chiama ancora il suo popolo, ognuno di noi ha una vocazione. Dio si prende cura di noi. Dio ci chiama al suo servizio, Dio è colui che chiama, ci dice la Bibbia, Galati 5, verso 8. Una tale persuasione non viene da colui che vi chiama, prima Pietro 1, verso 5. Voi siete custoditi dalla potenza di Dio mediante la fede per la salvezza che vi rivelerà negli ultimi tempi. Dio è fedele, voi siete stati chiamati alla comunione. Cari amici, Dio chiama. Essere chiamati da Dio significa avere una relazione intima con Lui. Vi ricordate? C'è una guida generale e una guida particolare. Anche la chiamata è così. C'è una chiamata generale che è per tutti, no? Dove Dio chiama tutti a fare delle cose indistintamente, indipendentemente dalla cultura, dalla razza, dal contesto, dall'età, dalle condizioni, e invece ci può essere una chiamata specifica. Quando Dio ti chiama a fare delle cose in modo specifico, ad esempio, qual è la chiamata generale? Beh, guardate, a cosa ci chiama Dio? Beh, Dio ci chiama tutti ad appartenere a Gesù Cristo. E Dio dice che tutti noi siamo chiamati a godere di tutte le benedizioni di Dio. Tutti, non solo alcuni. Non soltanto una piccola parte. E questo dice la Bibbia, che in generale io e te abbiamo una chiamata sulle nostre spalle che è possente, forte. Siamo chiamati ad avere una comunione con Cristo. Venite a me, dice Gesù. Venite a me. Dio ci invita, io e te dobbiamo avere comunione con Cristo. Siamo chiamati a stare con Lui. Lui chiama i dodici e quando li chiama dice io vi chiamo a stare con me. Questa è la chiamata di Dio. Lui chiama, nulla può prendere il posto di questa chiamata fondamentale. Dio ci chiama a stare con Lui. Però non ci chiama soltanto a stare con Lui, perché se tu sei chiamato a stare con Dio, Dio ti dà la libertà. Galati 5, verso 13. Voi siete stati chiamati e siete stati chiamati a libertà. Cosa significa questo? Che siamo liberi dalla condanna della legge, siamo liberi dalla condanna del peccato, siamo liberi dalla cattiva coscienza, siamo liberi dai sensi di colpa, siamo liberi grazie alla croce di Gesù Cristo, siamo chiamati a libertà. Questo non è la libertà di fare quello che si vuole, non è la libertà di peccare, no, è vivere una vita libera alla gloria di Dio. Siamo chiamati a libertà. Ma non solo questo, siamo chiamati anche alla pace. E i cristiani hanno una chiamata generale fortissima, ci dice Colossesi 3, verso 15. Voi siete chiamati alla pace. E la pace di Cristo, alla quale siete stati chiamati per essere un solo corpo, regni nei vostri cuori. Cosa significa, amici? Significa che la chiamata di Dio generale per ognuno di noi è quella di lottare per la shalom, per la pace. Che non è soltanto la pace spirituale, è la pace nelle relazioni. Amici, quanti conflitti è nelle nostre relazioni, famiglie distrutte, amici, fra conoscenti, al lavoro. I cristiani sono chiamati a lottare per la pace, a impegnarsi per la pace. Per far di tutto quello che è possibile per la riconciliazione, gli uni e degli altri. Noi dobbiamo appartenere al corpo di Cristo perché apparteniamo a Cristo. E il corpo di Cristo deve essere segnato dalla pace. Siamo chiamati alla santità
A essere come Cristo ci vuole. Siamo chiamati, prima Pietro 2:9, a essere testimoni, cioè a far brillare la luce di Dio. Siamo chiamati a soffrire come ha sofferto Gesù, prima Pietro 2, verso 20 e 21. Siamo chiamati alla gloria. Siamo chiamati alla gloria. Ora Dio di ogni grazia, che vi ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo, dopo che avete sofferto per un breve tempo, vi perfezionerà Egli stesso. Ecco a cosa siamo chiamati. E queste cose dovrebbero caratterizzare la nostra vita. Questa è la vocazione di ogni cristiano. Tutti i cristiani hanno questa vocazione, è per tutti. Però accanto a questa c'è la vocazione personale. Questa è generale. Questo è tu e Dio, dobbiamo assomigliare a Gesù Cristo, siamo chiamati alla libertà, alla pace, alla santità, alla testimonianza, alla gloria, alla sofferenza. Questo è per tutti, non c'è nessuno escluso, non ci può essere qualcuno che dice no, io non sono chiamato alla santità, faccio quello che vuole, che voglio, io non sono chiamato a essere con Cristo, allora no, no, questo è per tutti. Però c'è una chiamata specifica, che è la chiamata che Dio ti rivolge. Nel contesto in cui tu sei, nella condizione in cui sei. Paolo dice in 1 Corinzi 7, non abbiamo tempo per approfondire, ognuno di voi resti nella situazione in cui si trova quando il Vangelo lo raggiunge. Cioè, cos'era successo? In 1 Corinzi 7 erano successe alcune cose. Allora, le persone si convertivano a Cristo, allora incominciavano a dire, beh, questa è l'occasione per cambiare matrimonio. Visto che sono una persona nuova, no? Adesso cambio marito, cambio moglie. No, qual è il problema? No, sono diventato, lui non è, tra l'altro, lui non è un credente, no? Allora faccio, no? Quindi cancello è la vecchia vita. Paolo dice no. No? La chiamata di Dio è che tu, stai lì dove sei. Nel contesto della vita dove ti trovi. No? Ti sei sposato con un non credente, bene, stai con il non credente, Dio userà la tua testimonianza per portare luce. Eri un gentile, un giudeo, non è che adesso devi cambiare cultura perché ti sei convertito, no, eri schiavo o libero, non è che adesso diventi rivoluzionario perché sei diventato credente, no, stai nel posto dove il Signore ti ha chiamato. Ora, cosa significa questo, amici? Questo significa che in qualche modo la chiamata di Dio ci arriva personalmente. E questo ci libera un po' dall'ansia di svolazzare. Ci sono delle pagine bellissime nel libro terzo delle istituzioni, in cui dice l'uomo ha una tentazione, che è quella di svolazzare continuamente sul senso della sua vita. E fa soltanto dei danni, perché non si rasserena e non capisce qual è il posto che Dio ha assegnato alla sua vita. E spesso è così. Spesso è così. Amici, noi se abbiamo una chiamata speciale, dobbiamo ascoltarla questa chiamata. Però sapete cosa è successo? Noi spesso siamo colpiti anche dalla tentazione cattolica. Ora, per carità, non voglio offendere gli amici cattolici, non è questo il punto. Però la tentazione cattolica sviluppata dal Medioevo in poi era quella di dividere il popolo di Dio in due grandi gruppi. Da un lato c'erano i chierici, no? O le persone impegnate religiosamente, e dall'altro c'erano i laici, cioè chi si occupava delle cose secolari. E questo dualismo, questa dicotomia, si è sviluppata nel corso del tempo. Quindi c'erano i cristiani religiosi di serie A, e c'erano invece quelli, diciamo così, che si dovevano sporcare le mani con la vita di tutti i giorni, no? I secolari, i laici, quelli che in qualche modo erano costretti a fare dei compromessi. È biblica questa visione? No. Questa visione non è una visione biblica, perché grazie alla riforma si è riscoperto lo spirito del Vangelo, che diceva, guarda, Dio è interessato alla vita intera, cioè tu puoi essere agricoltore, se Dio ti chiama a essere agricoltore, tu lo puoi fare alla gloria di Dio, puoi essere un operaio alla gloria di Dio, puoi essere un magistrato alla gloria di Dio, un artigiano alla gloria di Dio, una casalinga alla gloria di Dio. Tutte queste sono chiamate, sono vocazioni che hanno lo stesso valore agli occhi di Dio. E tu vali quanto un missionario ho un pastore. Non ci sono cristiani di serie A o di serie B. Ricordalo. Questo è il dramma, no? Di questa classificazione, di questa gerarchia. La nostra vita appartiene al Signore. Non ci sono gradini, non ci sono livelli di cristianesimo per alcuni che sono migliori di altri. La nostra vita appartiene a Dio. Io e te dobbiamo scoprire qual è la chiamata di Dio specifica nel contesto della nostra vita. Cosa significa? Dio non si interessa soltanto di alcune cose. Ti sei convertito a 30 anni? Dio non è che ti sta dicendo di cancellare la tua vita prima dei 30 anni. Dio è interessato a tutta la tua vita, a tutta la tua storia. Lui non è interessato soltanto alla tua vita spirituale. Dio non è interessato soltanto che tu venga in chiesa per 2 ore la domenica mattina o qualche incontro infrasettimanale. Questo non è il Dio della Bibbia. Dio è interessato, no? No, a tutta la tua vita, la tua esistenza. Dio non vuole stare ai margini della tua vita, no? Questa è la vera adorazione. Ricevere la chiamata di Dio quotidianamente. Dio ti chiama a fare il medico? Fallo come se tu dovessi servire, come se fosse un profondo servizio di Dio. Ti chiama a fare qualunque cosa, falla, con tutta la tua forza, con tutta la tua passione, ma falla per Dio, perché è come se tu hai ricevuto la chiamata di Dio in quel settore. Ci manca questo. Noi spesso pensiamo che la chiamata di Dio riguardi soltanto le cose un po' così, spirituali, a volte, alcune cose. No! Ma non c'è soltanto questo. E la terza parola non è, oltre alla guida e a vocazione, la terza parola è ministero. Quindi Dio guida, cosa significa? Che Dio orienta la nostra vita. Dio ci chiama, abbiamo visto che Dio in pratica ci rivolge una chiamata, una vocazione specifica. Però poi Dio ci chiama anche al servizio. Ministero significa servire il Signore. Cos'è il ministero? No, ora, amici, spesso ci sono anche qua tante confusioni che arrivano. Quando io dico io sono impegnato nel ministero, no, molti pensano che una persona impegnata nel ministero è una persona dedicata alla predicazione o all'impegno pastorale oppure alla missione. È biblica questa frase? No. Questa frase non è biblica. No, perché secondo la parola di Dio, no, tutti i cristiani, senza eccezione, sono chiamati al ministero. Tutti i cristiani. Cioè, il ministero non è un privilegio di una piccola elite, no? Il ministero è per tutti i discepoli di Gesù Cristo. È una concezione sbagliata pensare che i ministri siano soltanto alcuni. Perché è impossibile seguire Gesù senza seguire il suo esempio e il suo servizio. E se tu segui Gesù e segui il suo servizio, diventi un suo ministro. Lui ha servito fino alla fine. Il mondo misura il successo come? Come lo misura il successo? Con i suoi criteri. Gesù misura il successo con la fedeltà e l'umiltà. Bisogna servire. I cristiani sono chiamati a servire. Se tu servi, sei un ministro di Dio. Tutti i cristiani devono servire. Ma quanti sono, Pippo, allora questi ministeri? Come? Non sono soltanto certo, la predicazione ha un ruolo, è importante, ma non è il solo ministero nel corpo di Cristo. No? Atti 6, dal verso 1 al verso 4, ci parlano di una discussione, no? Dove ci dice che esistono, c'è una varietà dei ministeri nella Chiesa. Ci sono ministri, allora lì c'era un problema con la distribuzione del cibo. C'erano da fare 2 cose. C'era da un lato dare del cibo alla mensa per i poveri e dall'altro bisognava predicare e annunciare la parola di Dio. No? C'è una discussione e spesso, no, si pensa che ci sia una gerarchia, no? Ecco, c'è il pastore, l'insegnante, il missionario, e poi, certo, è fantastico essere missionari, pastori a tempo pieno, no, bellissimo, no? Certo, è fantastico, se Dio ti chiama ad esserlo però. Se tu hai, no, se c'hai una vocazione specifica per quello, altrimenti ti fai del male. E anche lì, Atti 6, no, 1 a 4, c'era una discussione, chi serve? Chi serve nelle mense? Chi è che predica? Allora si arriva per mezzo dello Spirito a una conclusione, a un accordo. È giusto che gli apostoli servano, siano diaconi, siano ministri della parola, e che altri invece servano nelle tavole. Cioè ci deve essere una ricchezza dei ministeri. Non tutti che fanno tutti, ma diversi che fanno tante cose diverse. Questa è la ricchezza del corpo di Cristo. Essere ministri di Dio. Spesso ci manca. E sai, io voglio dirti che la Bibbia ha una concezione rivoluzionaria del ministero. Perché dice che tu puoi essere ministro di Dio anche fuori dalla Chiesa. Pippo? Sì, sì. Prendi Romani 13, verso 4. Cosa ci dice? Romani 13, verso 4. Perché il magistrato, è un ministro di Dio per il tuo bene. Il magistrato? Paolo, stai sbagliando forse. Il magistrato non è una cosa spirituale. No, Paolo dice che anche un funzionario dello Stato, anche un professionista, anche un magistrato può essere ministro di Dio, diaconus teu. Amici, la piramide è da demolire. Noi abbiamo una piramide nella nostra testa, che è come dire fatta da gradini, da livelli, da abbiamo uno schema, no, che non funziona. No, questa gerarchia è da rifiutare. Certo, c'è un bisogno urgente di Dio, di uomini che predicano la parola con fedeltà. C'è un bisogno incredibile di missionari che spendano la propria vita per il Vangelo. C'è un bisogno fortissimo di pastori integri. E chi non potrebbe dare un amen a questo bisogno fortissimo? Questo c'è, dobbiamo pregare che Dio risponda a questo bisogno. C'è un bisogno di servi che siano segnati dall'umiltà e dalla fiducia nell'opera dello Spirito Santo. Però c'è bisogno, allo stesso modo, di cristiani che siano ministri di Dio nel loro lavoro. Pensa come cambia la tua prospettiva. Cristiani che siano ministri di Dio nel loro lavoro. Cristiani che siano ministri di Dio nel loro ambiente secolare. Dove sono? Sai perché spesso il cristianesimo in Italia, e l'evangelismo in particolare, è stato condannato un po' alla periferia del vivere sociale? Perché si è persa questa visione. Dove sono gli imprenditori cristiani? Dove sono? Dove sono gli uomini di affari cristiani che vivono la loro professione con responsabilità? Dove sono gli imprenditori che dicono io voglio produrre ricchezza e valore aggiunto per il bene comune, per la società, la gloria di Dio? Dove sono? Non ci sono. Dove sono? Dove sono i cristiani in politica che si impegnino lì per il bene comune, piuttosto che per il proprio arricchimento? Non ce ne sono. È una cosa rara. Dove sono i cristiani nel mondo dell'economia? Che dirigono, che aiutino magari a pensare a forme per uscire dalla crisi e dalla sofferenza? Non ce ne sono. Dove sono i ministri di Dio là? Dove sono i cristiani nell'arte? No, spesso noi pensiamo che l'arte cristiana sia soltanto fare, descrivere o comunque disegnare o dipingere o pensare dei versetti biblici con un'attenzione artistica, ma questa non è arte cristiana, questa è una manipolazione dell'arte. Se tu sei un artista cristiano, fai arte davvero per il piacere di fare arte, sei un artista quale ministro di Dio.
Dove sono? Dove sono i registi, i filmmaker cristiani che sono ministri di Dio nel loro settore? Che significa che non fanno soltanto film, no, cristiani, ma fanno cristianamente tutti i film. Dove sono? Non ce ne sono. No, dove sono i ministri di Dio nella società di oggi? Dove sono i ministri di Dio, no, tra i medici, tra i teologi, tra gli insegnanti, gli assistenti sociali, tra i professori, tra gli educatori? Dove sono uomini e donne che vivano la loro professione come ministri di Dio? E questa è la visione biblica, Tu sei un ministro di Dio, lì dove Dio ti chiama. Cari amici, dobbiamo coltivare questa varietà di doni e di ministeri. Questo non significa che dobbiamo impoverire la Chiesa o la testimonianza, no, questo significa arricchirla. Questo significa che il regno di Dio è più grande di qualunque altra visione piccola della Chiesa. Il regno di Dio è immenso. Il regno di Dio arriva e noi dobbiamo impegnarci là per quello. Qual è la tua chiamata? Dio ti chiama a essere ministro di Dio, ministro, diacono, steo, lì dove, no, dove sei. Vivi con questa prospettiva. E se Dio ha messo nel tuo cuore dei doni, un talento particolare, coltivalo, esercitalo, no? Non trascurare il dono che Dio ha messo in te, non lo trascurare. Dio non vuole che noi soffochiamo i nostri doni o i nostri talenti, no, Dio vuole che noi li utilizziamo per la sua gloria, per realizzare il suo piano nella nostra vita. Per questo siamo unici, per questo io e te siamo unici, perché abbiamo una chiamata forte da parte del Signore. Pippo, ci fa tremare questa visione, è tutto molto difficile, però sappi una cosa, che Dio è impegnato accanto a te a realizzare questo piano. Dio è vicino a te e la volontà di Dio è perfetta, perfetta. Vogliamo fidarci di Lui, nessun timore, nessuna ansietà. Dobbiamo essere fiduciosi che Dio interverrà al momento opportuno. E questa è la potenza della croce di Gesù Cristo, che non solo redime la nostra anima e ci salva dal peccato, ma ci dà una prospettiva nuova di vita, trasforma il mondo con il Vangelo. Vuoi impegnarti? Vuoi abbracciare questa visione? Questa è la visione del Vangelo. Abbassiamo il nostro capo. Io non conosco la tua vita e non conosco le circostanze specifiche. Ma questa mattina Dio ti chiama a scoprire la sua guida, a ricevere la sua chiamata, la sua vocazione, e a servirlo e a investire la tua vita nel servizio, dovunque tu sia. Non c'è nessun luogo, non c'è nessun contesto troppo distante. Dio vuole redimere, Dio vuole usarti lì dove sei. Vivi questa visione, vivi questo impegno all'essere ministro di Dio, lì dove il Signore ti chiama, per la sua gloria, per l'avanzamento del suo regno che trascende ogni nostra comprensione. Signore, aiutaci, Signore, a guardare oltre noi stessi. Aiutaci, Signore, a spendere, a investire la nostra vita per il Tuo piano, per la Tua volontà. Aiutaci, Signore, a godere della Tua guida, della Tua vocazione e facci un popolo di ministri pronti a servirti lì dove Tu ci chiami. Aiutaci, Signore, Nel nome di Gesù. Amen.
Semplice, siamo solo noi. Spero proprio che ciò che ho per te ti raggiunga il cuore. Il canto che offro a te dice tutto di me. Sincerità, cerchi profondità, tu guardi dentro al mio cuore. Torno alla vera adorazione e ritorno a te, soltanto a te in Gesù, lava il mio cuore dal mio peccato e ritorno a te, soltanto a te, Gesù. Valore tuo, Dio eterno re, e io sono qui, solo e semplice, apparendo a te. Il canto che offro a te, dice tutto di me. Chiedi sincerità, cerchi profondità, tu guardi dentro al mio cuore. Torno alla vera adorazione e ritorno a te, soltanto a te, Gesù. Lava il mio cuore dal mio peccato e ritorno a te, soltanto a te, Gesù. Ritorno da te, ritorno da te. Ritorno da te, ritorno da te, mio Gesù.
Vogliamo adesso prendere un tempo per la preghiera, sia in risposta alla predicazione di oggi, sia anche portando i motivi di preghiera che come comunità abbiamo e anche motivi che personalmente abbiamo. Noi possiamo ancora ricordare i fratelli che sosteniamo in Etiopia, che puntualmente ci raccontano di loro, del loro lavoro lì. Possiamo ricordare di pregare per il Pakistan e magari adesso i fratelli ci daranno qualche novità riguardo ad Ayuba, i suoi figli, magari. Quindi vogliamo veramente continuare a sostenere questa comunità che il Signore ci ha dato l'onore di conoscere. E adesso sentiamoci liberi veramente di condividere i motivi di preghiera. Sì, Miriam si trova ricoverata in ospedale, no? Per la polmonite, però sta meglio, dice. Continuiamo a pregare. Ci sono aggiornamenti?
Preghiamo perché si riesca, c'è ancora un aspetto proprio sul viaggio che dobbiamo completare e risolvere, ma sembra che nel giro di pochi giorni insomma, si possa arrivare, ma continuiamo a pregare, insomma, è l'aspetto più delicato in questo momento perché dobbiamo.
Grazie. Allora sentiamoci liberi di pregare, sentiamoci liberi di innalzare delle preghiere semplici nella lingua che più ci è comodo utilizzare. E vogliamo davvero aprire i nostri cuori per sostenerci l'un l'altro.
Grazie che non sei un Dio chiuso in quattro mura, grazie che non sei il Dio della domenica, grazie che sei il Dio dell'universo, scusaci quando noi ce lo dimentichiamo, Signore, grazie perché possiamo servire.